tipico termine greco ellenistico, che significa 50 giorni dopo. Ora fra 50 giorni avete preso, sì. Avete preso tutti i materiali. Noi cominciamo ad affrontare anche l'ultima parte, anche se c'è ancora più di un mese alla fine della scuola, del nostro viaggio nel vasto territorio dell'ellenismo, in quella parte del territorio dell'ellenismo che contiene le opere in lingua greca degli albori della letteratura cosiddetta di stampo evangelico. Ora, prima della vacanza, noi abbiamo seguito il nostro compagno di viaggio, Paolo di Tarso, che, come sapete ormai bene, è l'autore dell'epistolario più significativo della storia del pensiero umano, e mentre si sposta da un'eclesia all'altra per cercare notizie su Gesù di Nazaret. Sappiamo che nelle eclesie, nel corso del primo secolo, non si conosce la data di nascita di Gesù, e Paolo di Tarso nel suo epistolario di questa notizia non se ne occupa, però fa un accenno tra virgolette alla nascita di Gesù con grande intelligenza conseguenziale, cioè tipica dello scrivano Paolo di Tarso di formazione farisea, cioè era un accenno non casuale, ben circostanziato dal punto di vista culturale, che avrà dei risvolti significativi sul piano della letteratura ellenistica di stampo evangelico, e strada facendo constateremo questo fatto. Che cosa sa? Ci siamo domandati prima della vacanza Paolo di Tarso della nascita di Gesù. E quello che sa, se qualcosa sa, lo sa perché se ne parla nelle eclesie, oppure è lui che fa delle ipotesi avvertendo di intelligenza. Ora, nei testi delle lettere di Paolo di Tarso troviamo solo delle tracce di carattere allusivo sulla nascita di Gesù, e sono elementi di natura apologetica. Paolo vuole ribadire che Gesù è come se fosse figlio adottivo di Dio, e quindi ne vuole esaltare la figura umana. Cioè, Paolo aborrisce all'idea che si possa considerare Gesù come una specie di semidio alla maniera della cultura pagana. Cioè, vuole proclamare che Gesù è normalmente nato da una donna e poi, per la sua condotta esemplare in quanto rabbi ebraico, è stato particolarmente amato e quindi adottato da Dio. Ora, l'idea che Paolo di Tarso coltiva, cioè all'interno della rita dei probabili si dice e non si dice sulla storia di quel Gesù, è che questo rabbi abbia avuto una vita come le altre. Ed è proprio questo aspetto, no? Questo aspetto di presunta normalità che, secondo Paolo, dà valore alle esperienze forti che Gesù di Nazaret ha dovuto affrontare, la passione, la morte e la risurrezione, che quindi sono esperienze che poi tutti possono affrontare. Questa idea lega strettamente quindi l'esperienza terrena di Gesù a quella di ogni altro essere umano, cioè la possibilità di poter fare un'esperienza simile a quella di Gesù di Nazaret, cioè a imitazione del Cristo della fede. E guardate, su questo argomento, a imitazione del Cristo della fede, le scrittrici, gli scrittori di romanzi, di opere che promuovono la storia del pensiero umano, si sono cimentati senza risparmiarsi, no? E noi abbiamo citato prima della vacanza un'opera di imitazione di Gesù che si intitola Todo modo para buscar la volontà de Dios, cioè, che noi conosciamo come gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, no? cioè tutti i modi per intercettare la volontà di Dio, no? Ecco, quindi, e questa è una, un commento, un'esegesi di finalmente paolina. Se noi vogliamo seguire la strada della salvezza, dobbiamo fare così. E per imparare ad intercettare la volontà di Dio, bisogna fare degli esercizi, no? Cioè, bisogna esercitarsi a fare quello. Poi ci si guarda intorno e si vede dove sta la volontà di Dio. No? Questo è il senso che ha la riflessione che ha fatto Paolo di Tarso sull'esperienza terrena di Gesù, no? Simile a quella di ogni altro essere umano. A questo proposito Paolo di Tarso pensa che sia necessario dare una risposta nei confronti dell'appellativo con il quale nel corso del primo secolo ci si riferiva a Gesù nelle ecclesie sul territorio dell'ellenismo, quel Gesù, cioè un appellativo che faceva riferimento a qualcuno di non ben identificato. E Paolo quindi vuole in qualche modo cercare di dare un senso, no, a questa espressione, quel Gesù. Paolo decide, come abbiamo studiato prima della vacanza, di dare una risposta culturale efficace, secondo la mentalità farisea che gli è propria, cioè secondo la sua formazione culturale, costruendo una sentenza sul tema della nascita di Gesù che si basa su un concetto cardine della letteratura dell'Antico Testamento, un concetto legato alla parola chiave Toledot, ricordate? Che in ebraico significa genealogia, stirpe, discendenza. Questa sentenza paolina si configura come una traccia, cioè come tutte le sentenze prodotte da Paolo, è un'impronta, è un'orma, è un indizio, è appena un segnale che, così come tutti i dettagli però, diventa molto importante, no? Quando prenderà corpo il tema delle origini di Gesù nella successiva letteratura dei Vangeli. E voi sapete sempre in una storia quanto i dettagli siano importanti. Ora, dov'è collocata nell'epistolario di Paolo questa sentenza, che appare come un accenno, ma non è propriamente un accenno, questa sentenza sulla nascita di Gesù? Sulla nascita come se fosse una specie di carta d'identità del Cristo della fede. Ora, questa sentenza, siamo già informati e informati, la troviamo nel testo della lettera ai Romani, al capitolo primo, al versetto 3, proprio all'inizio di questa opera importante che è la lettera ai Romani, di cui ci occuperemo il prossimo anno, perché naturalmente questi temi sono molto ampi. E dove sta scritto? Io diffondo la buona notizia che riguarda Gesù Cristo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne. Ora, abbiamo già ricordato quale tipo di affermazione faccia Paolo di Tarso mentre pensa alla nascita di Gesù di Nazareth. Paolo di Tarso, quando pensa alla nascita di Gesù, della quale non sa nulla, se non che questo rabbi è nato secondo la carne per vivere una vita come le altre, compie inevitabilmente, prima di tutto, una riflessione sul testo del libro della Genesi, quello che in ebraico si intitola, dalle parole con cui comincia, Bereshit, che letteralmente significa in principio. Paolo di Tarso, da buon esegeta fariseo di impronta ellenistica, intuisce perfettamente dove è necessario collocare, cioè far nascere, no, culturalmente la figura del Cristo della fede, perché possa assumere i contorni del nuovo Adamo. E quindi nella trama delle sue lettere troviamo una serie di sentenze utili per il raggiungimento di questo obiettivo esegetico. La figura del Cristo della fede è da principio un'idea nella mente di Dio, la prima idea ordinatrice, e questo fatto illumina di luce spirituale tutta la scrittura. Attenzione, guardate, questa è una terminologia di carattere tipicamente ellenistico che Paolo utilizza. illumina di luce spirituale. Tutta la scrittura, la scrittura dell'ebraismo. Quindi vedete, questi due elementi si intersecano in continuazione. Sono gli elementi che costituiscono la nostra carta d'identità culturale. Ebbene, questo bisogna saperlo, però noi perdiamo, altro che difendere l'identità, certamente la cosa difendiamo che non sappiamo neanche quale sia. Cioè, voglio dire, si sentono fare delle affermazioni che toccano il fondo del ridicolo, no? Cioè, quale sarebbe per cosa bisognerebbe difendere? Invece bisogna mettere in evidenza la nostra cultura, cioè bisogna difendere l'identità. Bisogna mettere in primo piano la nostra cultura per confrontarla pacificamente con quella degli altri e scoprire che poi ci sono tanti di quei punti in comune per cui bisogna passare all'integrazione, non stare lì a fare le guerre di religione. E viviamo in un mondo in questo momento, tutte le volte che ci si pensa, viene la pelle d'oca, perché invece di riflettere si sparano slogan fondati sul nulla. Ora, quindi il libro della Genesi, come sappiamo, nel libro della Genesi il modello di creazione attraverso la discendenza toledote, cioè attraverso la stirpe, è quello che è stato messo maggiormente in evidenza dagli scrivani dell'ultima stesura di quest'opera. Paolo di Tarso sa bene che la genealogia, Toledot, sappiamo che cos'è una genealogia, no? Tutti e tutte noi ne abbiamo una, se no non potremmo essere qui. E lì si vede che è la forma di creazione più evidente, quella della genealogia. Ora, la genealogia nel libro della Genesi, come forma letteraria che descrive la creazione, ha un posto centrale. L'elemento genealogico viene usato abbondantemente dagli scrivani di Israele come un ponte gettato tra il mito e la storia. Questo sistema funziona perfettamente per dare ai racconti epici una potenza straordinaria. Ora, il fatto che il mondo sia frutto di una catena di generazioni divine è un tema comune tanto ai miti sumero-babilonesi quanto a quelli orfico-dionisiaci, questi ultimi raccolti nella teoria di Esiodo, e noi abbiamo affrontato questi argomenti molte volte in questi anni nei nostri viaggi. In Egitto poi il mito della creazione è visto esclusivamente come un succedersi ciclico di Toledot, di generazioni divine. Ora, nella materialistica cultura ebraica, come abbiamo studiato prima della vacanza, c'è un'importante novità rispetto alla mitologia sumero-babilonese, egizia e orfico-dionisiaca. Le genealogie sono umane e le genealogie mitiche del libro della Genesi sono orientate dagli scrivani, sono umane perché sono orientate dagli scrivani verso una figura storica fondamentale che rappresenta l'inizio della massima potenza e unità, anche se non durerà molto, del regno di Israele. Cioè, tutte le genealogie sono orientate verso la figura del re per eccellenza, cioè un personaggio storico che è vissuto davvero. Gli altri sono tutti personaggi mitici, da Adamo in avanti, Adamo, Noè, via via, no, Mosè. Non abbiamo dei dati storici su questi personaggi, sono tutti personaggi letterari. I re no, quindi la figura a cui fanno riferimento tutte queste immagini metaforiche è una figura concreta, storica, ed è la figura del re Davide, la figura del re per eccellenza, il primo Messina, in ebraico, in greco Christos, in italiano unto, il primo unto gradito veramente al Signore. Ora, Paolo di Tarso capisce che, secondo una tradizione scritturistica ben collaudata, è necessario creare un collegamento culturale, un ponte ideale tra la figura del re Davide e la persona del Cristo. E questa è l'operazione importantissima che Paolo di Tarso effettua. Così nasce la efficace sentenza paolina sulla nascita di Gesù. È appena un accenno, abbiamo detto, ma questo enunciato minimo diventa un anello forte, fortissimo. Cioè questa sentenza paolina che riguarda la nascita di Gesù è, abbiamo detto, appena una traccia, come tutte le sentenze prodotte da Paolo, che diventa però molto importante quando questo dettaglio culturale prenderà corpo nella letteratura ellenistica di stampo evangelico, e lo constateremo strada facendo, faremo alcuni esempi, studieremo alcuni elementi metodologici che ci faranno capire questo. Ora, questa sentenza, lo sappiamo, è collocata nel testo della lettera ai Romani, abbiamo detto, proprio all'inizio di quest'opera, al capitolo primo, versetto 3, dice scritto: io diffondo la buona notizia che riguarda Gesù Cristo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. E Paolo di Tarso sa benissimo che il nome, e del nome ne abbiamo, del concetto del nome ne abbiamo parlato a lungo, il nome del re Davide evoca immediatamente nella mente di tutti gli ebrei della diaspora che fanno riferimento alle eresie un grande scenario intellettuale. Quale scenario? Ebbene, il nome del re Davide evoca un complesso e straordinario paesaggio culturale che noi dobbiamo osservare. Ora, nel quale, attenzione, dobbiamo osservare alcuni scorci, perché se dovessimo attraversare tutto lo spazio che questo grandioso paesaggio intellettuale occupa, noi dovremmo seguire un percorso lunghissimo, non di un percorso, non di molte tappe, ma di molti percorsi, perché dobbiamo dire che Paolo di Tarso, ma noi cominciamo, perché poi questi temi ritornano in continuazione, cioè un continuo ritorno di questi temi nella storia del pensiero umano, nella sua evoluzione. Specialmente in quest'ultimo periodo di tempo, parlo del secolo scorso, in cui c'è un ritorno di tutte queste tematiche straordinario. Dove ci sono movimenti cosiddetti di avanguardia, c'è sempre il ritorno, nei movimenti di avanguardia c'è sempre il recupero di tematiche che stanno nelle tasse alte della storia, dimenticate naturalmente, lasciate nell'oblio, no, dei secoli, che in realtà sono efficacissime e quindi vengono immediatamente riproposte, ecco, da tutti i movimenti, e per quello che vanno studiate, l'alfabetizzazione sarebbe necessaria. Ora, dobbiamo dire che Paolo di Tarso, nel testo della sua sentenza sulla nascita di Gesù, favorisce l'accostamento, ma lo stile della sentenza ha questa caratteristica, di due elementi contrastanti, cioè un elemento mitico, fortemente evocativo, ben consolidato dal punto di vista letterario, contenuto nel nome di Davide, e un elemento realistico che emerge nel tono dimesso con cui si comunica che Gesù è discendente di Davide secondo la carne. Come dire che Gesù, nonostante sia di stirpe legale, ha vissuto una vita come le altre, scandita dal calendario liturgico giudaico sul quale, in quanto rabbi, apporta delle modifiche che possono sembrare alternative rispetto alla legge di Mosè, ma alle quali Paolo, utilizzando le pochissime notizie che possiede, più conseguenziali che reali, dà un tono di normalità, compresi gli eventi della passione, della morte, della risurrezione, dare un tono di normalità alla vita di Gesù. Per Paolo di Tarso significa collocare la sua esperienza sulla scia della letteratura dell'Antico Testamento, cioè sulla via maestra della sapienza poetica verifica. Secondo Paolo, Gesù di Nazaret, discendente di Davide secondo la carne, vive una vita come le altre, e questo include il fatto che ogni persona possa vivere quindi a imitazione del Cristo della fede. E noi sappiamo che Una vita come le altre è anche il titolo di un romanzo con il quale abbiamo concluso lo scorso itinerario e con il quale abbiamo celebrato la Pasqua. Ora, la lettura di questo racconto non è ancora terminata, ne leggeremo ancora due o tre pagine questa sera. E questo romanzo, perché lo abbiamo messo in gioco? Ma perché lo troviamo su questo nostro percorso? Ma perché è un racconto di passione, cioè nel senso pasquale del termine, perché la passione, è questo che Paolo vuole affermare, la passione quasi sempre si annida nella normalità della vita di tutti i giorni. Cioè Paolo lo ripete spesso nel suo epistolario, no? E allora, quindi fa sempre un po' una certa... Da sempre un po' fastidio quando, per esempio, nella rappresentazione della passione si eccede, no? Dal punto di vista della raffigurazione, della violenza, eccetera, perché questo non ha niente a che fare con la letteratura dei Vangeli. La letteratura dei Vangeli è assolutamente sobria, no? Nelle parole è molto... nei gesti è molto sobria, nei gesti non ne parliamo. No, le parole che vengono usate sono tutte parole che arrivano dall'Antico Testamento, secondo una tradizione. Le parole che dice Gesù sulla croce sono tutti salmi, lui sta pregando, quindi dice delle cose molto precise che hanno un senso, anche di angoscia, di paura, ma che hanno un senso umano, no? Quindi non siamo... Lui poi non era solo, toccava anche agli altri, le esecuzioni, i romani due volte a settimana eseguivano, no? Stavano in Italia, erano molto metodici su questo, lì, in quella terra dove c'era una guerra in corso, quindi evidentemente quindi c'è tutta una normalità anche in quella che è la passione e la morte di Gesù, tra virgolette una normalità dicono, però in questo senso quindi va presa e la cosa e va vissuta tenendo conto anche proprio del senso che ha la letteratura. E poi dopo, quando la letteratura dei Vangeli ha fatto nascere altra letteratura nel Medioevo, c'è tutta una letteratura legata alle passioni, la madre sotto la croce, eccetera, e lì si entra nel campo della poesia, no? Non del... diciamo dell'esaltazione, della violenza, o si entra appunto nel campo dell'uso delle parole in modo poetico perché si vuole esaltare il dolore, chiaramente, e anche cercare una ragione al dolore, no? Una forma di consolazione e anche di universalizzarlo, no? Poi il dolore, la passione. Allora, prima di occuparci delle Re Davide, del grandioso paesaggio intellettuale che lo ospita, diciamo anche che il Re Davide non è immune né dalla passione né dalle passioni, lo vedremo. Leggiamo ancora alcune pagine dal romanzo di Alan Bennett. Vi ho detto prima della vacanza che mi ha colpito il fatto che questo libro, Una vita come le altre, sia stato scritto da Alan Bennett, perché guardate sul punto 1 del repertorio, facciamo una riflessione prima di leggere. Cioè Alan Bennett, forse lo conoscete, noi lo abbiamo alla scuola, l'ho presentato, è uno dei più importanti scrittori del teatro contemporaneo, no? Prodotto delle opere esilaranti, no? Di grande comicità, ma anche di profonda riflessione sulla società postmoderna. Nel 2007 noi ci siamo divertiti a leggere, per esempio, La sovrana lettrice, no? Che ha come protagonista, non espressamente nominata, la regina d'Inghilterra, che oggi è con i suoi cappellini su tutti i giornali a fare, come grande mediatrice. familiare, come sempre, poveretta, segreta, le sue passioni ce l'ha. La grande mediatrice familiare, anche perché speriamo che questa volta vada meglio, no? E bisogna, lo dico perché lo direbbe Tennet, che lo soldato ha sempre usato queste figure nelle sue opere in modo molto soft, naturalmente, senza nominarle esplicitamente, perché sono istituzioni, e lui anche quindi rispetta questa istituzione, però ironizza. Dicevamo, la sovrana lettrice è un testo che esalta in modo spassoso l'esercizio che poi è disatteso dalla stragrande maggioranza delle popolazioni europee della lettura, e questo bene te lo dice e fa una critica alla mancanza di alfabetizzazione cominciando dall'alto. Beh, non legge nessuno, anche perché quelli che dovrebbero dare un esempio poi non lo fanno, i sovrani lettori non lo fanno, ecco, perlomeno. Poi dopo la sovrana lettrice diventa una lettrice, capisce che tutti dovrebbero leggere, perché... Ora, poi qualche anno fa, noi nel 2001 abbiamo presentato un'opera teatrale che ha avuto molto successo, di Petri, che si intitola Nudi e Crudi, che dovrebbe essere, le potete leggere, sono opere, sono testi teatrali, quindi sono, li trovate in biblioteca, non sono neanche molto lunghi da leggere, quindi si leggono, bisognerebbe vederli rappresentare a teatro, ora qui, teatro in Italia non ha ancora, piano piano poi arrivano. Ora, io mi sono meravigliato, ve l'ho detto, quando ho appreso della pubblicazione di questo testo di carattere autobiografico, perché l'autobiografia è un'attività che, sapete, come alfabetizzatore ho sempre in questi ultimi 30 anni, non sono pochi, cercato di promuovere e quindi non ho approvato un'affermazione fatta da Bennett qualche anno fa, che ho letto appunto in un'intervista, non mi dedicherò mai a quell'attività disdicevole che è lo scrivere di sé. E io ho detto, beh, insomma, aspetta, cresci, vedrai che lascia passare qualche anno. E di fatti, sono molto soddisfatto per questo. Bennett ha cambiato, soddisfatto che abbia cambiato idea e che abbia deciso di scrivere di sé, perché è uno straordinario narratore che coinvolge quindi le lettrici e i lettori in temi che sono poi comuni alle nostre generazioni, dappertutto e probabilmente nei paesi europei. E quindi in questo romanzo lui ci mette tutta la sua passione, la sua intelligenza, anche la sua onestà intellettuale, si confessa anche per la sua infingardaggine. Bennett parla della sua famiglia, che è una famiglia ordinariamente normale, lui dice tragicamente normale, citazione paolina questa, la sua narrazione giunge alla mente della lettrice e del lettore in modo quindi reale, in modo vivido, anche perché il contenuto di questo romanzo riguarda da vicino l'esperienza di molti di noi, perché Alan Bennett con questo romanzo si sottopone ad un commovente viaggio interiore. Che cosa è successo di tragicamente normale della sua famiglia e che lui non sapeva e che lo costringe a riflettere? Beh, il romanzo, come abbiamo potuto constatare 15 giorni fa, inizia in un istituto psichiatrico dove l'anziana madre di Bennett è stata ricoverata per una grave forma depressiva, così almeno viene definita questa sua malattia. E ci sono dei luoghi dove la passione, direbbe Paolo di Tarso, si vive in una tragica normalità quotidiana. Ma leggiamo da Una vita come le altre. Fu così che dopo 6 settimane di questa tortura bestiale, secondo le parole di mio padre, per il bene suo e di mia madre, il dottore la fece sopra la stazione di polizia, dove le avevamo incontrati la scorsa settimana. Bene, leggeremo ancora qualche pagina di questa normale passione che non c'è da qualche parte. Ora, il tema della depressione, guardate, la depressione che presenta la pastiera non è avulso neppure dal grande romanzo narrato dagli scrivani della sapienza poetica verifica, che contiene anche la storia di Davide, cioè il personaggio che Paolo di Tarso presenta come il più importante antenato del Cristo della fede. Paolo di Tarso capisce che, secondo una tradizione scritturistica ben collaudata, è necessario creare un collegamento culturale, un ponte ideale tra la figura del re Davide e la persona del Cristo della fede. Così nasce, collocata nel testo della lettera ai Romani, proprio all'inizio di quest'opera, la efficace sentenza paolina sulla nascita di Gesù. Un enunciato che risulta essere appena un accenno, ma questo enunciato minimo diventa un anello forte. In questa sentenza spicca il nome del re Davide e Paolo sa benissimo che questo nome evoca, come abbiamo detto, nella mente di tutti gli ebrei della diaspora e di tutte le intellettuali e gli intellettuali greci e non ebrei che fanno riferimento alle eclesie, un grande scenario intellettuale. Quale scenario? Ora, il nome del re Davide richiama un complesso e straordinario paesaggio culturale che ora dobbiamo osservare, del quale abbiamo detto dobbiamo osservare alcuni scorci, se no ci vorrebbero moltissime tappe. Paolo di Tarso sa che il romanzo di Davide, a cui lui fa riferimento nel costruire la sua sentenza sulla nascita di Gesù, è contenuto in una particolare sezione del canone biblico sulla quale dobbiamo puntare la nostra attenzione. Naturalmente, per orientare la nostra mente in questa direzione, cioè in modo da conoscere, da capire e da applicarci in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo imbastire una riflessione, cioè la stessa riflessione che, possiamo pensare, abbia fatto Paolo di Tarso. Questa riflessione porta in primo piano, ancora una volta, il re Salomone, cioè il figlio del re Davide, il quale, come sappiamo, nel X secolo a.C. opera perché si sviluppi il commercio, in modo da far nascere a Gerusalemme una classe di mercanti molto parsimoniosi e molto abili negli affari e anche disposti a fare dei compromessi pur di comprare e vendere a buon prezzo. Soprattutto sappiamo che sotto il regno di Salomone si sviluppa una classe dirigente che ha negli scribi, cioè negli scrivani di corte, l'elemento più creativo. Ora, la tradizione leggendaria parla anche di scrivane di corte, attenzione, e ne parla in relazione alle mogli del re Salomone. Narra la leggenda, questa volta con due G, perché proprio di leggenda si tratta, che Salomone abbia avuto 700 mogli. Il più grande harem della storia è quello di re Salomone, della storia della letteratura soprattutto, molte delle quali si sarebbero dedicate alla scrittura. Guardate, se non sapevano scrivere e leggere non le sposava. Ora, il numero è per quello che era saggio, è considerato saggio, no, insomma, oggi poi c'è stato un periodo in cui invece era meglio sposare donne che non sapessero leggere e scrivere e troppo riflettere, no? Ora, il numero è qui invece c'è tutta una situazione molto importante dal punto di vista. Oggi se ne parla molto, sta per uscire una grande collana delle donne nella Bibbia, per esempio. Lo sapete forse che siete tutte informate su questo, che è un grande evento editoriale che sta avvenendo, cioè c'è tutto un gruppo di intellettuali al femminile, le quali stanno lavorando su questa grande opera. Perché è vero, perché è fondamentale. Cioè, i personaggi più importanti nella letteratura veritica sono le donne che trattano.
tramano nel senso della trama, cioè più costruiscono la grande trama. Solito gli uomini apparentemente comandano, no? Fanno, dirigono tutto, sono dei grandi discriminatori, cioè, ma sono poi invece l'elemento femminile, okay? E quindi questo ha fatto pensare che l'incidenza sulla scrittura dell'Antico Testamento sia un'incidenza reale al femminile, probabilmente così. Il numero 700 intanto, è mitico, quindi si tratta di un'esagerazione naturalmente, ma Salomone ha contratto davvero molti matrimoni, a fini politici, per suggellare soprattutto delle alleanze, soprattutto con i faraoni egiziani. Salomone ha sempre usato molta cautela, e questo è un altro motivo per cui è stato considerato saggio, con la superpotenza egiziana che era lì vicina, che naturalmente era meglio imparentarsi con quelle dinastie per non avere problemi, perché quelle erano superpotenze militari. E quindi ora guardate sul punto 2 del repertorio la leggenda delle 700 mogli dell'harem di re Salomone, il più grande harem che sia stato mai pensato, ha nutrito nei secoli la storia della letteratura, e a questo proposito potete puntare l'attenzione su un romanzo pubblicato nel 1999 che rimanda a questo tema e che si intitola La donna che scrisse la Bibbia, un testo che abbiamo già segnalato, forse recensito sull'Antibagno, quando usciva l'Antibagno, e una grande esperienza che è stata l'Antibagno. E dello scrittore brasiliano Moacir Chiliar, lo scrittore della diaspora ebraica brasiliana, perché la diaspora ebraica è arrivata fino lì, quindi fino lì, fino naturalmente oltre l'Europa. E cosa racconta questo romanzo? Racconta che una donna durante una seduta di terapia, no, attraverso la regressione ipnotica, ripercorre una sua probabile vita precedente, racconta di essere stata la bruttissima figlia di un capo tribù e di essersi trovata per motivi squisitamente politici, no, nell'harem di re Salomone. Ora, la sua bruttezza, qui c'è anche il tema della bruttezza, che è un tema molto importante oggi, di grande attualità, no, in questo momento in cui sembra che si debba spendere la bellezza fatta poi unicamente da elementi puramente materiali. La sua bruttezza diventa ben presto per lei invece uno strumento di libertà, cioè assieme alla sua raffinata intelligenza, tanto che lo stesso re le chiede di scrivere in un solo libro l'intera storia del popolo di Israele. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia dichiarano da tempo che nella realizzazione della scrittura veritica sono state protagoniste anche le donne, e proprio da questa ipotesi ormai ben accreditata, lo scrittore ebreo-brasiliano Chiliar prende spunto per costruire questa storia, questo racconto, che è un racconto affascinante. Anche dalle profonde riflessioni della protagonista, questa donna che attraverso la sua bruttezza si rende autonoma, perché i maschi finalmente non la invidiano, tanto rispetto a lei i maschi risultano poco intelligenti in questo testo, quindi poco interessanti, e non vale la pena accostarsi a loro, no? Lei rivendica questo fatto, dice, vale la pena accostarsi a costoro, no? E quindi prende vita quindi la storia del popolo di Israele, seguendo così da un lato la tradizione prettamente matriarcale, perché sono le donne, dicevamo prima, le protagoniste della storia biblica, e dall'altro lato si esalta il passaggio dalla memoria orale a quella scritta, e anche questo passaggio, cioè la sapiente volontà di fissare i racconti con la scrittura, che diventa una delle tante attività domestiche in questo caso, è retaggio soprattutto dell'esperienza femminile. Fare la trama Quindi scrivere di autobiografia è tipicamente, no? un lavoro femminile, quindi... Ora, Shiryab, lo scrittore, cioè, si lascia condizionare dalla propria cultura ebraica proprio perché questa gli dà la possibilità di scrivere un romanzo raffinato e arguto nella sua scrittura rivive anche naturalmente il gusto per l'aneddotica yiddish, sapete che l'yiddish è questa lingua mitteleuropea così creativa, e anche il sapore delle narrazioni della letteratura russa, così come il linguaggio immaginifico di Borges, in uno strano e abbastanza ben riuscito sincretismo stilistico. Ora, leggiamo l'incipit di questo romanzo. Tre righe. La bruttezza è un elemento fondamentale, almeno per comprendere questa storia. Colei che vi parla è brutta, bruttissima. Brutta repressa o brutta infuriata, brutta vergognosa, brutta triste o brutta allegra, brutta frustrata o brutta soddisfatta, brutta sempre e solo brutta, bruttissima ma straordinariamente intelligente, che poi è quello che conta ed è quello che si dovrebbe guardare prima di tutto. Ora, e quindi cercate in biblioteca questo romanzo. Ora, e voi in quali circostanze avete avuto l'impressione di sentirvi brutte o brutti esteriormente o interiormente? Beh, scrivete quattro linee in proposito, questo succede, no? Ora, ma noi stavamo parlando degli scrivani, eh? Ora, noi sappiamo, perché lo abbiamo studiato a suo tempo, che non esiste una figura omogenea di scrivano. Cioè, sappiamo che la categoria degli scrivani di Israele è molto eterogenea, eh? E ci sono quindi varietà diverse di scrivani. Gli scrivani di Israele, assunti da Salomone, di cui stavamo parlando, i cosiddetti antichi scrivani di corte in attività dal X secolo avanti Cristo, sono dei funzionari organici al potere monarchico, e il loro compito è quello di scrivere le cronache del regno, cioè devono comporre i libri dei re. Guardate, con il titolo di Libri delle Cronache e di Libri dei Re, noi troviamo moltissime opere redatte in tutte le civiltà antiche a Oriente e a Occidente, e ne avessimo trovati in questi libri, un po' li abbiamo ritrovati, sono stati conservati. Cioè tutti i monarchi di questo mondo, nell'età antica, hanno assunto degli scrivani, oggi li potremmo chiamare biografe o biografi. Oggi c'è chi compra giornali e giornalisti, per dire, ma, cioè, con l'intento di lasciare un'impronta, perché si sa che la scrittura si conserva nel tempo, che la scrittura si trasmette a distanza, che la scrittura è un codice che dà alle cose maggiore completezza, che la scrittura, per dirla utilizzando il greco classico, è telios, cioè è comunque un oggetto compiuto. Comunque, tutte le volte che voi scrivete una riga, quattro righe a proposito, un ringraziamento a tutti quelli che hanno scritto, perché la biblioteca itinerante è veramente ricca di scrittura, ma fatelo, tutte le volte che scrivete una riga, è teleos, è un fatto compiuto. Quindi, è l'ora di smetterla di dire, ma cosa scrivo? No, non bisogna pensare a che cosa scrivo, perché quella lì è questa è un'operazione indotta dal mercantilismo. Cioè, siccome la scrittura è anche un oggetto che si vende, e allora noi non abbiamo altro, e questa è la mia critica sempre feroce, lo sapete, verso l'editoria, anche il modo di farli. Perché la scrittura viene utilizzata, è una merce, e viene utilizzata come una merce, insomma, no, è stata utilizzata nel tempo, anche in questo modo. Però è vero, anche questo è vero, no? È vero, perché è chiaro che e poi per far andare avanti l'editoria, quindi per scrivere, per produrre degli oggetti che sono i libri, bisogna necessariamente comprare e vendere, no, questo è chiaro, ci vuole del denaro, cioè. Però che tutto sia finalizzato unicamente a quello, quindi il problema è soltanto, cioè si risolve in questi termini, lo dimostra il fatto che invece di preoccuparsi di fare, di alzare il numero dei lettori, implementando l'alfabetizzazione, che è il motivo per cui non si legge, o che il motivo per cui leggono sempre i soliti, no? È un errore fondamentale, strategico, no? Cioè è inutile, ma non importa, basta vendere i libri, basta vendere la scrittura, poi non importa che qualcuno la legga. Cioè questo è la questione drammatica. Quindi la scrittura è comunque un oggetto compiuto, no? Se noi scriviamo oggi stava per piovere, poi non è successo. E questo è un fatto compiuto, è un fatto a tutto tondo. Perché? Ma perché noi fotografiamo un evento che non si ripeterà mai più. Mai più si ripeterà. Cioè noi fissiamo un evento che è un evento che succede in un momento preciso, che sta nel Cronos, e noi lo abbiamo fatto diventare o Kairos invece, cioè il tempo che resta con la scrittura. Questo ce lo dice Paolo di Tarso, per questo che insisto. Nell'epistolario di Paolo di Tarso lui insiste dicendo, guardate che se noi non scriviamo delle sentenze, la storia della salvezza è quella che finisce qui. Cioè è inutile che noi stiamo a litigare su chi è apparso per primo il Signore. Va bene, scriviamolo una volta per tutte, lui lo scrive, adesso lo scrivo io, perché se stiamo a litigare tra noi per vedere a chi è apparso per primo, poi è finita lì, noi l'abbiamo bello che ha fondato il Signore, cioè bisogna che qualcuno lo scriva, e allora lui lo scrive, quella famosa, ed è rimasta, e lì la storia della salvezza è andata avanti, no? Perlomeno ha progredito, non nel tempo, no? Ora, questo è. Questo è teleios, cioè il fatto compiuto. Anche nella letteratura dell'Antico Testamento noi troviamo due libri dei re, per questo motivo, per il fatto che la scrittura si conserva nel tempo. Il primo libro dei re lo abbiamo già citato qualche volta in funzione di ciò che dovevamo osservare strada facendo quest'anno scolare. Di fronte a questo fatto, cioè all'assunzione di scrivani di corte da parte del re Salomone, la prima idea che ci passa per la mente è questa. Allora, i libri della Bibbia cominciano a comporli questi scrivani. Attenzione, guardate, ce la siamo già fatta questa domanda qualche anno fa quando abbiamo studiato la composizione della letteratura veritica, ma dobbiamo ripassare ogni tanto. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia ci suggeriscono che il tema è per fortuna più complicato. Guardate sul punto 3 del repertorio. Ora, gli antichi scrivani di corte del X secolo, che sono avanti Cristo, che sono quelli assunti da Re Salomone, sono funzionari pubblici che devono tenere il diario delle attività dello Stato. E sono chiamati a scrivere, in modo apologetico, naturalmente, la storia della formazione del regno, esaltando particolarmente il monarca in carica e la sua discendenza. Se no non gli davo posto in Parlamento. Ora, questi antichi scrivani di corte del X secolo d.C. sono autori di molte narrazioni, ma nessuna, guardate, di queste narrazioni esiste più in versione originale, perché col tempo sono state riscritte, cioè hanno cambiato forma. Tuttavia, il contenuto di queste significative narrazioni si è tramandato, anche se, come ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia, si capisce perfettamente che in questi epici racconti mancava un elemento fondamentale. Era assente il marchio necessario a qualificare un testo come libro biblico. Quindi che cosa significa? Di che marchio si tratta? Guardate, in queste narrazioni, in queste cronache di corte del X secolo a.C., non compariva il concetto del patto, la parola berit, lo sapete, il patto tra Dio e il suo popolo. Non c'era quindi il filo conduttore che unisce tutti i libri, come sapete ormai, tutti i libri della Bibbia, che qualifica il movimento della sapienza politica veridica. L'idea della berit, del patto, dell'alleanza, si configura per iscritto più di 300 anni dopo i testi delle cronache redatte dagli scrivani della corte di Salomone. Ed è alla luce di questa idea che successivamente queste narrazioni di corte verranno riscritte e utilizzate nella composizione dei testi biblici propriamente detti. Ora, nel movimento della sapienza poetica veritica, questo fenomeno letterario delle antiche narrazioni di corte del X secolo a.C. ha una grande rilevanza, perché le trame di questa vasta gamma di straordinari racconti mitici sono state conservate. Queste antiche narrazioni, ed è qui che noi vogliamo arrivare in ordine alla riflessione che stiamo facendo, no? Queste antiche narrazioni forniscono l'intreccio romanzesco ai cosiddetti libri storici della Bibbia, tra virgolette storici, che poi storici non sono, cioè verranno etichettati così dal canone cristiano, dal Concilio di Trento nel 1563, ma oggi questa dicitura è caduta in disuso. Cioè, questi libri, in cui troviamo molte trame delle antiche narrazioni di corte del X secolo a.C., guardate, molto conosciute e presenti nella nostra mente, anche se noi non abbiamo letto questi libri, conosciute soprattutto per la complicità della storia dell'arte, no? Perché la storia dell'arte ha utilizzato queste narrazioni, ebbene, non solo la storia dell'arte, anche la storia del teatro, la storia del cinema, la storia della letteratura, ma dell'arte soprattutto. Ebbene, questi libri sono il libro di Giosuè, il libro dei Giudici, il primo e il secondo libro di Samuele e il primo e il secondo libro dei Re. Guardate, questi sei libri potete andare ad individuarli sull'indice della Bibbia, fate questo esercizio, e potete anche fare un ulteriore esercizio, cioè un esercizio di rinvenimento e di schedatura. Potete fare l'inventario delle vostre conoscenze, cioè vale a dire che se sfogliate le pagine di questi testi, leggete i titoli delle varie parti in cui sono divisi questi libri, trovate molti avvenimenti e molti personaggi di cui avete sentito parlare, o anche che avete visto al cinema, perché poi il cinema ha utilizzato, no, ora in questo tempo pasquale, mi pare di capire, ci sono stati molti film che riguardavano, che hanno riguardato cosa volete? La letteratura veritica è quella più predisposta, ma fiction già, dove c'è la sceneggiatura, le sceneggiature sono già belle pronte, evidentemente c'è un lavoro naturalmente da fare sul metodo, sul linguaggio che ha, no? Il linguaggio cinematografico, teatrale, ma poi anche i testi di questi sei libri, come i testi della letteratura dei profeti, i testi del Pentateuco, hanno avuto una prima stesura durante l'esilio a Babilonia, e gli scrivani di Israele deportati in Mesopotamia, i cosiddetti scrivani dell'esilio, ecco un'altra differenziazione nella categoria degli scrivani, non denominano però questi libri che stanno componendo come libri storici, ma bensì li chiamano libri dei profeti anteriori, per dire che loro, le antiche narrazioni di corte del X secolo a.C., di cui hanno memoria attraverso gli archivi del regno di Giuda, le hanno completamente rielaborate alla luce del pensiero dei profeti, cioè nel quale si trova, anche se non ancora ben strutturato, il concetto della berit, del patto, che è la nozione e l'immagine necessaria per dare a un testo la qualifica di ispirato, di biblico. Ora, i cosiddetti profeti anteriori sono degli straordinari personaggi allegorici, sono dei formidabili strumenti letterari che hanno la funzione di trasformare le antiche narrazioni di corte del X secolo a.C. in letteratura biblica propriamente detta. Ora, se citiamo il nome di alcuni di questi profeti, ci accorgiamo che sono personaggi conosciuti, che abbiamo sentito nominare: Nathan, Elia, Eliseo, Deborah, non possono mancare le donne. E sappiamo poi che dopo l'esilio, dopo il 539 a.C., dopo l'editto di Ciro, di cui sappiamo molto, no? Tutto questo materiale, cioè il grande blocco della prima stesura della letteratura dell'Antico Testamento, la stesura dell'esilio, verrà ulteriormente rielaborato e ulteriormente diviso in libri, secondo un nuovo canone, dai cosiddetti scrivani del codice P, del codice Priester, che in tedesco vuol dire sacerdote, ed ecco un'altra differenziazione, vedete, nella categoria degli scrivani. Quindi vari passaggi, no? Li dobbiamo aver chiari nella nostra mente. Perché? Ma perché ce l'ha chiari Paolo di Tarso nella sua mente. E ha chiaro il concetto che l'apostolo, l'inviato speciale, l'operatore culturale, deve continuare a fare questa operazione con il Cristo della fede, se si vuole portare avanti la storia della salvezza. E lui lo fa. Se facciamo il punto della situazione, ed è doveroso farlo, sulla categoria degli scrivani biblici, vedete, noi possiamo constatare l'esistenza di tre principali varianti nella diversificata categoria degli scrivani di Israele: gli antichi scrivani della corte di Salomone del X secolo a.C., gli scrivani dell'esilio a Babilonia del VI secolo a.C. e gli scrivani del codice Priester, che operano dopo l'esilio, nel 539 a.C., quando si tratta di scrivere la Costituzione del nuovo Stato, no? Del nuovo Stato, cuscinetto. Ora, del significativo lavoro intellettuale di questi tre diversi settori della categoria degli scrivani di Israele, cioè gli antichi cortigiani, gli esiliati a Babilonia e i sacerdoti costituenti, ce ne siamo occupati e occupati in funzione della didattica della lettura e della scrittura quando abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica veritica, cioè nell'anno scolastico 2007-2008, e sulla rete, nei nostri siti, trovate i testi delle lezioni di questo percorso. E gli indirizzi dei nostri siti, lo sapete, sono www.inantibagno.it, www.scuolantibagno.net. Guardate, li ho scritti qui perché i mastri di posta invitano Luigi e Franco, invitano sempre, mi invitano a dire di andare sui siti, di iscriversi. L'iscrizione è gratuita, iscrivetevi, ci tengono a dire. Collegatevi, utilizzateli per studiare o semplicemente per andare ad osservare che cosa c'è. Ora, abbiamo fatto questa ampia riflessione perché introduce l'argomento specifico di cui ci vogliamo occupare. Sappiamo che Paolo di Tarso, con la sentenza sulla nascita di Gesù contenuta nell'incipit della lettera ai Romani, prende l'iniziativa di far entrare in scena il personaggio di Davide, in modo da presentarlo come l'antenato, il significativo antenato del Cristo della fede. Che significato ha far entrare in scena Re Davide? Che cosa evoca nella mente di chi legge la sentenza di Paolo la figura del Re Davide? Guardate, far entrare in scena Re Davide significa, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, doversi occupare dei libri dei profeti anteriori, no? E in particolare dei due libri di Samuele. Guardate, i due libri di Samuele contengono una traccia rilevante dello strato delle antiche narrazioni di corte del X secolo a.C. Guardate, i due libri di Samuele, ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia, derivano da un'unica cronaca, da un'unica raccolta di antiche storie mitiche composta al tempo di Salomone dagli antichi scrivani di corte del X secolo a.C. Gli scrivani in esilio a Babilonia, circa 350 anni dopo, hanno completamente riscritto il testo di questa avvincente narrazione, ispirandosi, come abbiamo detto, al pensiero dei profeti. Che cosa significa ispirarsi al pensiero dei profeti? Gli scrivani dell'esilio, dopo un primo momento di comprensibile scoramento, hanno maturato l'idea che la rovina, cioè il dramma della sconfitta del regno di Israele prima e poi del regno di Giuda con la relativa deportazione a Babilonia, debba portare ad una presa di coscienza. E la presa di coscienza si concretizza con la nascita del concetto della Berit, del patto con Dio che non è stato rispettato. È per quello che siamo stati sconfitti. C'è una ragione molto precisa. I grandi racconti che narrano per iscritto la storia del patto, della Berit con Dio, i romanzi contenuti nei libri della Genesi e dell'Esodo, con la creazione dei grandi personaggi di Noè, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, di Mosè, producono l'idea che nella rovina si debba comunque saper intravedere la speranza della liberazione, cioè si debba imparare a vivere nell'attesa della salvezza, cioè un'attesa scandita dalla Torah, dalla legge, che deve essere scritta, conosciuta, capita e rispettata da tutti. Ora, gli scrivani in esilio Babilonia riscrivono le cronache composte circa 350 anni prima dagli antichi scrivani di corte del X secolo a.C. al tempo di Salomone, alla luce di questi due elementi fondamentali, il patto, la Berit, e la legge uguale per tutti, la Torah, nati con lo sviluppo del movimento del profetismo ebraico. Ora, nel primo libro di Samuele, gli scrivani raccontano la più grande svolta istituzionale che sia mai avvenuta nella storia del popolo di Israele. Cioè il passaggio dall'epoca dei giudici, cioè dalla confederazione tra tribù, alla monarchia, cioè allo Stato unitario, e in esilio all'aspirazione per lo Stato unitario, perché è lì che nasce questa idea. Guardate, il personaggio di Samuele è un'allegoria, è uno straordinario strumento letterario. Guardate, i due libri di Samuele sono due grandi capolavori della storia della letteratura, due capolavori eccezionali. E quindi come si fa a pensare di non averli letti? Anche perché ce ne abbiamo in testa, perché quelli, moltissimi di quegli episodi che sono lì, noi li abbiamo in testa perché li abbiamo visti rappresentati, perché sono stati utilizzati come spunto per rappresentazioni artistiche che hanno lasciato il segno. Ma noi dobbiamo imparare ad andare alla fonte, no? Dobbiamo fare un lavoro di autoalfabetizzazione andando alla fonte, no? E perché se no, come facciamo a collegare tutti i dati? E come facciamo a mettere in funzione le azioni dell'apprendimento, il conoscere, il capire, l'applicare, l'analizzare, il sintetizzare, il valutare? Ricordatevi che questi sono gli obiettivi per cui si svolge un percorso di alfabetizzazione e sono gli obiettivi principali di un percorso di didattica della lettura e della scrittura come il nostro. E il personaggio di Samuele è un'allegoria, è uno straordinario strumento letterario. È un'allegoria creata dagli scrivani dell'esilio della seconda generazione e rappresenta il modello ideale del giudice. Cioè, i giudici sono dei liberatori che emergono in determinati momenti di crisi, di difficoltà, di pericolo, per salvare l'identità del popolo. Ce ne vorrebbe uno simile in questo momento, pensano gli scrivani di Israele in esilio a Babilonia. So che pensate anche voi la stessa cosa, ma vedete che le cose si riproducono, ma poi ora non ci si può neanche affidare alla magistratura per fare opposizione, quindi bisogna fare opposizione in qualche modo attraverso la cultura dell'opposizione, che è una cultura che non è semplicemente sloganismo. Cioè, da questa idea nasce la figura di Samuele. Cioè, quando sono in esilio, dicono ce ne vorrebbe uno simile di giudice in questo momento, e lo costruiscono gli scrivani, lo costruiscono. E fanno un'operazione dalla quale dobbiamo imparare. Samuele è l'ultimo dei giudici e diventa un'importante guida politica e religiosa del popolo di Israele, perché il Signore, così raccontano gli scrivani dell'esilio della seconda generazione, lo chiama da fanciullo mentre lui dorme nel santuario dove è custodita l'arca che contiene le tavole della legge, no? Ma andate a leggere i libri di Samuele, il primo libro di Samuele, cominciate di lì. Come dire che il Signore rinnova il patto, la berit, con Samuele. Voi capite che siamo dentro un grande romanzo, no? Non è che un fanciullo dormisse vicino all'arca, ma siamo in un grande romanzo che vuole mettere in evidenza un'aspirazione alla salvezza, no? All'autonomia, alla libertà, alla trasformazione. Quando Samuele è vecchio, gli israeliti gli chiedono di cercare e di consacrare, di ungere un re, no? Ora guardate sul punto 4 del repertorio. Molti dei racconti contenuti nei due libri di Samuele sono famosi, assai famosi. Noi li conosciamo anche se non abbiamo letto questi testi. Il primo libro di Samuele racconta intanto la storia di Samuele stesso e poi la storia di Saul, il primo re, e poi la tormentata storia del rapporto tragico tra Saul e Davide. Ora, guardate, in questo libro noi troviamo anche un celebre episodio che è quello che è nella testa di tutti, poi, poi la cultura del cittadino medio si ferma lì, si ferma questa immagine, ahimè. Il celebre episodio di Davide e Golia, no? Che ci fa pensare a quanta importanza abbiano avuto questi testi per la storia dell'arte e della cultura in generale, no? Tutti abbiamo presenti tutte le raffigurazioni del Davide che ci sono state, che ci sono. Firenze poi qui è la capitale dei Davide, no? Che sono lì tutti nudi e non circoncisi. E voi dovreste chiedervi anche come mai, ecco, no? Ecco, cioè, si prende per buona in questo momento, nel Rinascimento, l'addirittura data da Paolo di Tarso, se volete, in cui mette in evidenza che non è tanto la circoncisione, non è tanto il taglio del prepuzio, ma è quello sguardo che guarda al di là che questi personaggi raffigurati hanno, ma neanche la fionda. Che la fionda sta dietro in assoluta inattività, è lo sguardo. Avete visto il Davide di Michelangelo, lì anche, no? Guardatelo bene. Non è tanto bello perché è bello, come era. Mille altri scultori avrebbero fatto la stessa cosa, dal punto di vista della tecnica. Ma è la concezione che c'è, cioè quello che intagliatore, Michelangelo ci teneva a dire che lui è un intagliatore che esce fuori sporco da quando nella diatriba tra pittori e scultori, che riesce a dare questa immagine. Cioè la forza di quest'opera non sta tanto in questo bel corpo, no? potrei stare a vedere se il pene è più lungo, più corto, è dotato o non è dotato, perché noi ci fermiamo lì oggi, vedete? Noi abbiamo questi input oggi che ci vengono, ecco, no? Ma dobbiamo vedere con lo sguardo che guarda al di là, lo vedete? Guarda al di là prende la mira, ma non la mira su Golia, prende la mira sul futuro, no? Sul fatto che bisogna guardare oltre, no? Bisogna vederla la storia della salvezza, il cambiamento, no? Vedete quante cose da dire ci sono, che vengono fuori dai libri di Samuele, perché è di lì che passa tutto, e per quello che vanno letti, anche perché lì c'è poi tutta la teoria della liberazione. E c'è anche una critica molto profonda al popolo che dice sì, sì, vogliamo uno che comanda, che decida per tutti. No, andate a vedere cosa dice Samuele. In nome di Dio. Noi dobbiamo, qui o si fa cultura o si va definitivamente alla... Non so, non voglio pensare, ecco. Penso che invece appunto si vada a fondare un po' l'educazione permanente, ma davvero, però non sempre a dire che si fa, cioè poi a farlo davvero, cioè a mettersi lì con pazienza. E lo dico anche a molti addetti ai lavori, che voi poi partecipate, voi il comitato degli studenti, porto un po' poi le sintesi, partecipano a tutta l'attività che c'è da parte degli addetti ai lavori, perché oggi stiamo discutendo troppo su come si dovrebbe fare l'educazione, bisogna cominciare a farla. Cioè non... No, vabbè, perché noi qui sono 40 anni, che mi ricordo io, che sono a fondare associazioni dalla idea in avanti, in cui siamo lì a dire come dobbiamo, ma bisogna che ciascuno prenda e cominci a costringere con amore delle persone a studiare, perché è quella lì la strada, no? A studiare, e qualcuno ci sta a fare questo, e di lì nascono cose. Queste considerazioni le faccio anche proprio perché ho ripreso in mano i libri di Samuele, ho dovuto rileggerli, li avevo letti, e poi via via vengono queste idee, dico queste cose le devo dire perché mi vengono in mente leggendo, mettendomi nei panni di quegli scrivani della seconda generazione in esilio, i quali cominciano a dire qui bisogna concretamente fondare una cultura, se no noi ci perdiamo. Cioè noi ci perdiamo, altro che la difesa dell'identità, noi la perdiamo la nostra identità. No? Diventiamo dei così protagonisti di uno spot. Quindi la lettura dei libri di Samuele fa pensare a quanta importanza abbiano avuto questi testi per la storia dell'arte e per la storia della cultura in generale, e per questo che vanno studiati. Il secondo libro è Paolo, ce lo dice Paolo, ecco, Paolo di Tarso ci dà questo input, l'epistolario di Paolo di Tarso, vedete, basta una sentenza di Paolo di Tarso, no? Un accenno che lui fa, basta che lui citi Davide e lui lo sa, no? Per aprire questo grande paesaggio intellettuale con tutte queste riflessioni, no? Nel quale naturalmente al centro di queste riflessioni c'è il Cristo della fede, per lui è chiaro, no? Che vuole mettere in evidenza. Il secondo libro di Samuele racconta la storia di Davide e anche la nascita in una situazione di grande ambiguità di Salomone. Ora, la scuola invita a leggere naturalmente i due libri di Samuele, sono meno di una settantina di pagine, quindi sono un bel romanzo, tenendo conto del fatto che, attenzione, ci sono delle indicazioni qui di cui potete fare tesoro. Dal capitolo 16 del primo libro di Samuele al capitolo 5 del secondo libro di Samuele, questo ce lo insegnano le studiose di filologia,
si riconosce uno strato più antico, risalente alle narrazioni degli antichi scrivani di corte del X secolo a.C. Quindi noi lo possiamo notare, fare questo esercizio, è un esercizio interessante per crescere culturalmente, no? Per avere la possibilità di fare un esercizio di filologia. Ora, quindi, la prima parte del primo libro di Samuele, i primi 15 capitoli, è stata scritta ex novo dagli scrivani dell'esilio a Babilonia per introdurre la storia dei re, Saul e Davide, nella dimensione della Berit, cioè nel contesto del patto tramandato dal pensiero dei profeti. Il personaggio letterario di Samuele rappresenta la metafora del patto, cioè del filo conduttore del movimento della sapienza poetica beritica. Quando Paolo di Tarso dichiara nella sua sentenza che Davide è l'antenato del Cristo della fede, crea quindi un aggancio con un presupposto, capite, di notevole valore culturale, fondamentale per la divulgazione della buona notizia della risurrezione di Gesù. Ora, nel secondo libro di Samuele, come abbiamo detto, i primi 5 capitoli sono una riscrittura di uno strato più antico e raccontano l'ascesa di Davide al potere. Dal 6 capitolo fino alla fine, al 24, sono gli scrivani dell'esilio a Babilonia che completano l'opera introducendo la figura di Davide nell'ambito della Berit, del patto. Si racconta infatti di Davide che porta l'arca dell'alleanza a Gerusalemme e poi il Signore attraverso il profeta Natan, uno dei più autorevoli profeti anteriori, ma qui c'è una scuola di scrittura intorno, lo sapete, sempre ai profeti, promette a Davide una continua discendenza, quindi l'allusione ad Abramo e alla Berit è evidente, ma noi sappiamo che il personaggio di Abramo compare in un secondo momento, cioè infatti il testo del libro della Genesi, lo sapete, no? È il primo del canone, ma è l'ultimo ad essere scritto. Quindi prima è stata creata la figura di Samuele, poi quella dei patriarchi, dal punto di vista letterario. Ora, con queste indicazioni che funzionano da chiave di lettura, può risultare più interessante, no, avvicinarsi al testo dei due libri di Samuele e leggerli. Guardate, questo è il momento adatto per dedicarsi alla lettura del testo dei due libri di Samuele. Leggeteli e poi decidete quale episodio vi ha colpito maggiormente. Scrivete quale, bastano due righe per comunicare il vostro pensiero, perché la scrittura è comunque teleos, cioè crea un oggetto completo. Ora, noi adesso leggiamo due famosi capitoli, l'11° e il 12° del secondo libro di Samuele, che con la loro affascinante narrazione conducono alla sintetica descrizione della nascita di Salomone in una situazione romanzesca di grande ambiguità, perché voi sapete, lo sapete già, no? Davide, l'antenato del Cristo della fede, non è uno stinco santo, anzi è un po' una canaglia. Ma voi direte, ma allora, ma perché allora? Perché sì, lui commette degli atti che sono degli atti assolutamente riprovevoli, però li riconosce. Però dice sì, ho sbagliato, è vero, ho sbagliato perché mi sono lasciato prendere dal desiderio, dal desiderio di potenza, è vero, ho sbagliato. E allora devo essere processato, c'è bisogno di una sentenza, devo essere condannato e devo espiare. E voglio espiare. E poi dopo vedrò se sono riuscito ad essere. Quindi, guardate, tutti questi personaggi biblici sono delle canaglie e diciamo, ma come mai? Ma Dio si serve di questi personaggi? È vero, però sono tutti dei personaggi che riconoscono le loro canagliate. E questo è un fatto molto importante, no? È per quello che Dio li sceglie. Perché poi li punisce anche quando è necessario, perché? Ma perché tutti, ahimè,
sbagliamo e tutti spesso abusiamo della nostra umanità per tutta una serie di ragioni, ma dobbiamo anche riconoscere, no, c'è un aspetto pedagogico in questo, dove abbiamo sbagliato e quindi è chiaro che l'errore presuppone anche un pentimento, il pentimento presuppone una pena e presuppone che questa pena venga scontata, perché è così che funzionano le cose, che devono funzionare delle cose, perché la legge è uguale per tutti. Anche per il re, ora, nei testi dei due libri di Samuele, così come nei testi dei sei libri chiamati dei profeti anteriori, si intrecciano, vedete, le trame di straordinari racconti che gli scrivani e le eventuali scrivane del movimento della sapienza poetica veritica ci hanno lasciato in eredità. Sono canovacci, bozze, schemi per veri e propri romanzi, materiali preziosi che in seguito verranno abbondantemente utilizzati dalle scrittrici, dagli scrittori moderni e contemporanei. Ma ora leggiamo il testo dei capitoli 11 e 12 del secondo libro di Samuele e li leggiamo così, in funzione della didattica della lettura e della scrittura e poi perché c'è un accenno. E io devo dirvi che dopo la prima di una commedia del secolo scorso che si intitola L'uomo, la bestia e la virtù, l'autore è stato intervistato. L'autore si chiama perché questo testo lo potete leggere ancora adesso, si chiamava nel senso della persona perché è morto nel 1937, ma si chiama Luigi Pirandello, forse lo avete sentito nominare. E dice, come mai gli è venuta in mente questa questione? Quindi, prima cosa, ho riscritto qualcosa che arriva dal libro di Samuele, quindi non è che ho avuto un'esperienza, non è che ho avuto un'illuminazione, e poi vabbè, ho voluto naturalmente criticare anche una situazione attuale, tutta una serie di situazioni di ipocrisia che ci sono nella nostra società. Però lo spunto iniziale Io l'ho avuto dalla Bibbia, naturalmente, l'ho avuto dal secondo libro di Samuele. Non so se voi conoscete l'uomo, la bestia e la virtù, se l'avete mai visto a teatro. Va bene, magari poi andate a leggere oppure andate a vedere a teatro. Prendete una cassetta, ci sono un DVD e guardatevi questa commedia dove c'è Paolino, che è l'uomo, dove c'è la virtù, che è la moglie, e dove c'è la bestia, che è il marito della moglie, Paolino è l'amante della moglie. Leggiamo. L'anno dopo, nella stagione primaverile, quando i re iniziano le azioni di guerra, Davide mandò i suoi guardie e tutti i soldati al comando di Joab a devastare il territorio degli Ammoniti. Essi cominciarono l'assedio della città di Rata, mentre Davide rimase a Gerusalemme. Un pomeriggio, dopo aver riposato, Davide andò a passeggiare sul terrazzo della reggia. Di lassù vide una donna che faceva il bagno. Era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse e seppe che era Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'ittita. Davide la mandò a prendere, ebbe rapporti con lei e poi Bezzabea tornò a casa sua. Essa aveva appena terminato i suoi riti di purificazione, quindi si presuppone che non fosse feconda perché era in un periodo post-mestruale da poco, ma cosa volete, non sempre le cose funzionano. Quando si accorse di essere incinta, lo mandò a dire a Davide. Allora Davide mandò a Joab l'ordine di far venire da lui a Gerusalemme Uria l'ittita. Joab ubbidì e Uria venne. Davide gli chiese se Joab e l'esercito stavano bene e comandava la battaglia. Poi aggiunse, ora va a casa tua e goditi un po' di riposo. Uria uscì dalla reggia e Davide gli fece portare un regalo, il pranzo preparato a corte. Ma Uria si fermò a dormire davanti alla porta della regia, accanto agli uomini della guardia, e non andò a casa sua. Davide ne fu informato e chiese a Uria: «Hai fatto un lungo viaggio, perché non vai a casa tua?» «In questi giorni», rispose Uria a Davide, «gli uomini di Israele e di Giuda e il mio comandante Joab dormono sotto la tenda. Le truppe della tua guardia e anche l'arca stanno in aperta campagna. Come potrei andare a casa mia, pranzare e dormire con mia moglie? Per la tua vita ti giuro che non farò mai una cosa simile.» «Bene», rispose Davide, «per oggi ti rimani a Gerusalemme, domani ti rimanderò al campo.» Uria rimase a Gerusalemme. Il giorno dopo Davide lo invitò a pranzo, lo fece bere, ubriacare. La sera Uria andò a dormire sul suo giaciglio accanto agli uomini della guardia, non entrò in casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera per Joab e la consegnò a Uria. Nella lettera c'era quest'ordine: mettete Uria in prima linea dove la mischia è più violenta, poi lasciatelo solo in modo che sia colpito a morte. Joab stava assediando la città di Rabba. Allora mandò Uria in un punto dove sapeva che i nemici erano molto forti. Infatti uscirono dalla città alcuni uomini per un attacco contro le truppe di Joab. Alcuni soldati ufficiali di Davide furono colpiti a morte e tra questi anche Uria, l'ittita. Joab mandò a Davide un messaggero con il rapporto sulla battaglia e lo avvisò: «Tu racconterai al re come è andata la battaglia. Può darsi che il re vada in collera e si metta a dire: perché vi siete avvicinati fin sotto le mura per combattere? Non sapevate che gli assediati colpiscono dall'alto delle mura? Non vi ricordate come a Tebez morì Abimelech, figlio di Yerubbaal, perché una donna gli tirò addosso una pietra da mulino dall'alto delle mura? Perché siete andati fin sotto le mura?» «Se ti dirà cose simili, tu aggiungi: è morto anche un tuo ufficiale, Uria l'ittita.» Il messaggero riferì a Davide ogni cosa, come gli aveva suggerito Joab, e gli spiegò: «I nemici erano molto più forti di noi e ci avevano spinti in aperta campagna, ma poi siamo riusciti a farli indietreggiare fino alla porta della città. In quel momento gli arcieri cominciarono a tirare frecce dall'alto delle mura e colpirono alcuni uomini della tua guardia, anche Uria l'ittita morì.» Davide raccomandò al messaggero di far coraggio a Joab: «Gli dirai che in guerra la morte colpisce ora gli uni, ora gli altri. Non si scoraggi per quel che è successo. Ora attacchi la città con forza fino a distruggerla.» La moglie di Uria seppe che suo marito era morto e si mise in lutto per lui. Terminato il periodo di lutto, Davide la fece venire in casa sua, la prese in moglie ed essa diede alla luce un bambino. Ma il Signore non approvò quel che Davide aveva fatto. Il Signore mandò il profeta Natan da Davide. Natan andò e gli disse: «In una città vivevano due uomini, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in quantità, il povero aveva soltanto una pecorella che aveva comprato e allevato con cura. La pecorella era cresciuta in casa insieme con lui e con i suoi figli. Egli le dava bocconi del suo pane, la faceva bere la sua tazza, la teneva a dormire accanto a sé. Per lui era come una figlia. Un giorno un ospite di passaggio giunse in casa dell'uomo ricco. Per preparargli il pranzo, egli si guardò bene dal prendere una delle sue pecore e dei suoi buoi. Portò via la pecorella del povero e la cucinò per l'ospite. Davide andò su tutte le furie contro quell'uomo. Giuro per il Signore, disse a Natan, che quell'uomo meriterebbe la morte, agito senza alcuna pietà. Pagherà 4 volte tanto la pecora che ha rubato.» «Quell'uomo sei tu», gli disse Natan, e aggiunse: «Ascolta quel che ti dice il Signore Dio di Israele. Io ti ho consacrato re di Israele e ti ho liberato dagli attacchi di Saul. Anzi, ho sottomesso a te la sua famiglia, ho messo nelle tue braccia le sue donne, ti ho fatto diventare capo del popolo di Israele e di Giuda. Se ciò non ti bastasse, potrei darti altro ancora. Perché hai disprezzato il Signore e hai fatto il male? Tu hai fatto morire in battaglia Uria l'ittita. Per prenderti in moglie la sua sposa hai agito in modo che Uria fosse ucciso dagli ammoniti. Perché tu hai disprezzato e hai preso in moglie la sposa di Uria l'ittita la tua famiglia sarà per sempre colpita da morti violente. Nathan disse ancora, così dice il Signore, dalla tua stessa famiglia ti procurerò sventure. Sotto i tuoi occhi prenderò le tue mogli e le darò a un tuo parente che si unirà a loro alla luce del sole. Tu hai agito di nascosto, io invece agirò alla luce del sole davanti a tutti gli israeliti. Dopo queste parole Davide disse a Natan, ho peccato contro il Signore. Il Signore sarà indulgente con il tuo peccato, rispose Natan. Tu non morirai. Tuttavia, poiché hai offeso gravemente il Signore, il bambino che ti è nato morirà. Dopo che Nathan se ne fu andato, il Signore colpì con una grave malattia il bambino che la moglie di Uria aveva generato a Davide. Davide pregò per la vita del bambino, non mangiava nulla e quando la sera si ritirava si coricava per terra. I suoi servi più autorevoli lo pregavano di alzarsi da terra, ma egli rifiutava e non voleva neppure prendere un po' di cibo con loro. Dopo una settimana il bambino morì. I servi non sapevano come dargli la notizia, dicevano tra loro, non ascoltavi i nostri consigli quando il bambino era in vita, se ora gli diciamo che è morto potrebbe fare un gesto disperato. Davide si accorse che si consultavano tra loro e capì che il bambino era morto. È morto? Domandò. Sì, gli risposero. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si profumò, si cambiò gli abiti, andò nel santuario del Signore a pregare, poi tornò a casa, ordinò il pranzo e mangiò. I servi sì, gli domandarono, come mai quando il bambino era vivo digiunavi e piangevi e ora che è morto ti sei risollevato e mangi? Non riusciamo a comprendere questo tuo modo di agire. Finché il bambino era in vita, rispose Davide, digiunavo e piangevo pensando che forse il Signore avrebbe avuto pietà e lo avrebbe fatto guarire. Ora che è morto non ha più senso il mio digiuno. Non potrò certo farlo tornare in vita. Sarò io che andrò un giorno da lui, non lui da me. Davide confortò sua moglie Bezzabea, si unì a lei ed ebbe un altro figlio che chiamò Salomone. Il Signore amò il bambino e lo fece sapere a Davide per mezzo del profeta Natan. Per questo al bambino fu dato anche il nome di Yedidia, caro al Signore. Voi sapete che i nomi sono importanti. Vedete, in questo brano non troviamo solo un esempio affascinante di letteratura, no? affine al genere del romanzo, ma in esso ci sono tutte le componenti ideologiche che gli scrivani dell'esilio della seconda generazione vogliono mettere in campo. Per prima cosa vogliono evidenziare, con le tre righe finali che abbiamo letto, in cui si racconta sinteticamente la nascita di Salomone, che le colpe dei padri non dovrebbero ricadere sui figli. E chi scrive appartiene appunto alla seconda generazione degli esiliati. Cioè chi scrive è nato in esilio e si domanda implicitamente per quale ragione deve subire una punizione per colpe non sue. Ora, gli scrivani dell'esilio della seconda generazione vogliono mettere in evidenza che il degrado morale, il quale ha portato la disfatta prima del regno di Israele nel 722 a.C. ad opera degli Assiri, poi alla sconfitta del regno di Giuda con la caduta di Gerusalemme nel 587 a.C. ad opera di Nabucodonosor. Ebbene, il degrado morale parte da lontano, ma continua e continuerà a ripercuotersi sul presente se le persone in esilio, invece di continuare a lamentarsi con il genere letterario delle lamentazioni, no? Lo abbiamo studiato, non prendono coscienza del fatto che è necessario fare autocritica ed è doveroso il pentimento sincero per il fatto che la legge uguale per tutti non è stata rispettata, se non negli articoli più convenienti, e questa mentalità continua a perpetuarsi anche nel corso dell'esilio. Ecco da dove nasce, no, questo brano, ecco come è stato composto questo brano. Anche Paolo di Tarso, che è al corrente di come, con quale visione hanno lavorato gli scrivani dell'esilio della seconda generazione, e questo lo sa perché la traduzione in greco della letteratura verifica, perché tradurre comporta una precisa analisi filologica, ha messo soprattutto in evidenza le forme date al testo dalle diverse categorie di scrivani. Ebbene, anche Paolo rievoca Davide per aprire una discussione sul fatto che il degrado morale parte da lontano e su questo tema è necessario riflettere alla luce della buona notizia della risurrezione di Gesù, adottato da Dio come il Cristo della fede, perché, scrive Paolo, accetta di essere l'agnello sacrificale, immolato per stipulare con l'umanità intera una nuova ed eterna alleanza, la nuova verità. Ora, gli scrivani dell'esilio della seconda generazione, i figli dei deportati, vogliono evidenziare che la crisi dei regni di Israele e di Giuda ha radici antiche e citano Davide con una significativa ripetizione. Ti ho consacrato re di Israele. E poi lo scrivano ripete: ti ho fatto diventare capo del popolo di Israele e di Giuda, cioè del regno di Israele e del regno di Giuda, come se fosse già responsabile qualche secolo prima della divisione di uno Stato unitario in due regni in conflitto tra loro. Quindi vedete che questo testo, no, arriva da lontano la figura di Davide. Poi gli scrivani in esilio ristrutturano il testo, capite? Ecco, in un modo che possa servire da insegnamento, in modo pedagogico. Ora poi naturalmente gli scrivani dell'esilio della seconda generazione mettono in evidenza il ruolo dei profeti come depositari e garanti del patto, della verità. E qui compare il profeta Natan, uno dei profeti anteriori, con Elia ed Eliseo. Ora, le figure dei profeti anteriori vivono a diretto contatto con la corte, ma guardate, non sono funzionali al re, non sono organici al potere, non sono asserviti alla monarchia. Così li descrivono gli scrivani della seconda generazione. Gli scrivani dell'esilio della seconda generazione, nel comporre i libri dei profeti anteriori, vogliono alludere al fatto che l'itinerario della salvezza non è nelle mani dei grandi della storia, i quali spesso e volentieri le combinano grosse, ma il percorso della salvezza indicato dai profeti è nelle mani degli scrivani, cioè di quelli che fanno cultura. Cioè il patto, la verità, le promesse di Dio vengono rese note all'umanità non attraverso i personaggi storici, Saul, Davide, Salomone, che risultano sempre propensi all'infedeltà, ma bensì attraverso i personaggi allegorici, Samuele, Natan, Elia, Eliseo, Abramo, creati dall'ispirazione degli scrivani che sono, come Paolo di Tarso sa, i veri artefici del movimento della sapienza politica verifica. Davide viene presentato nei libri di Samuele come un uomo di profonda fede, intelligente, coraggioso, meritevole della simpatia del popolo, generoso, modesto. Lo sarà anche stato, probabilmente. Avrà avuto anche queste qualità. I suoi difetti non vengono nascosti. Ed è lui medesimo a riconoscerli in quanto tali. Egli è pronto a riconoscere di essere un peccatore, ad ascoltare il severo giudizio del profeta Natan, è pronto ad ammettere il suo errore, vedete, ad accettare il castigo peggiore che ci sia, no? Vedere e subire la morte di un figlio, questa è un'allegoria per dire che è la cosa peggiore che possa capitare. Davide è stato per Israele il re ideale e in tutto il popolo ebraico è rimasta viva la speranza in una sua dinastia, no? Che prolungasse nel tempo i benefici del suo regno. Quando i re posteriori riveleranno tutte le loro miserie, no? Si spererà in un re futuro che salvi Israele, e questo re lo si penserà sempre come figlio, come antenato di Davide. Ora, conoscere Davide attraverso la descrizione che fanno i due libri di Samuele significa scoprire una personalità ricca di umanità e di fede e immersa nella concreta storia di un popolo, una storia piena di contraddizioni, ma anche espressione di una serie di valori positivi. Ora,
si capisce perfettamente quindi perché a Paolo di Tarso interessi legare la nascita di Gesù alla figura di Davide. E a questo punto il senso della sentenza contenuta nell'incipit della lettera ai Romani ci appare un po' più chiaro, no? Ma, guardate, non ancora chiaro del tutto. Perché non ancora chiaro del tutto? Perché adesso dobbiamo chiederci a quali brani contenuti nei libri di Samuele sta pensando Paolo di Tarso nel momento in cui compone la sentenza sulla nascita di Gesù. Quali sono i brani contenuti nei libri di Samuele che possono fare effettivamente da ponte tra la figura di Davide e quella del Cristo della fede? E beh, di questo tema interessante, anche se ostico, ce ne occuperemo la prossima settimana. E la prossima settimana non potremo neppure fare a meno di riflettere, seppur brevemente, sul fatto che nei libri di Samuele c'è un personaggio che, dal punto di vista letterario, ha avuto un peso maggiore di quello che abbia avuto Davide. E chi è questo personaggio? Ce ne occuperemo nel prossimo itinerario, perché il viaggio continua e la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. E questo ammonimento vale più che mai per i personaggi contenuti nei libri di Samuele, di cui la scuola consiglia la lettura. Ora è il tempo, Heu o Kairos, direbbe Paolo. Ora è il tempo. Buonanotte.